Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Rassegnati Sport. Intanto saluto Filippo, Stefano ed Edoardo.
Ciao Emma.
Ciao, ciao Emma,
Ciao.
ciao a tutti.
Ecco, ho imparato una delle ultime puntate a salutarvi prima di cominciare a parlare degli altri argomenti, insomma, meglio tardi che mai. Insomma, ieri si è giocata l'ultima giornata di Serie A, la 38ª giornata, quindi abbiamo a disposizione tutti i verdetti, ne abbiamo anche per quanto riguarda la Serie B, perché anche lì si è giocata l'ultima giornata venerdì con ovviamente i playoff e i playout, quindi diciamo che ancora non abbiamo a disposizione tutte le squadre promosse, squadre retrocesse, ma insomma possiamo dirvi di più, potremo anche parlarne, lo faremo durante questa puntata. Però intanto partiamo ovviamente dalla Serie A. Il Verona ha concluso la sua stagione al nono posto con 49 punti e l'ha conclusa con una sconfitta per 3-0 a Marassi contro il Genoa, che è partita che era importante perché comunque da quella partita, dalla partita di Lecce, passava uno degli ultimi verdetti da stabilire del campionato di Serie A, ossia la retrocessione in Serie B, che se la sono giocata a distanza Genoa e Lecce. Genoa che ha vinto contro il Verona, appunto, Lecce che ha perso in casa contro il Parma per 4-3, e quindi squadra di Davide Nicola per secondo anno di fila dopo essersela giocata all'ultima giornata, salvo, e quindi Lecce in Serie B. Ma chiedo intanto a Filippo un'impressione così sulla partita. Lo so che non, magari non ti va molto di parlarne visto il risultato, ma
No,
insomma.
ne parlo volentieri. Cioè, di questo ne parlo volentieri, meno di quella che non si è giocata settimana scorsa. Ma guarda, francamente, in realtà non aveva neanche giocato così male il Verona, perché comunque secondo tempo, soprattutto, perché Genoa parla anche in 10, l'ha fatto tutto nell'area avversaria. Intanto, cos'hai in mano, Stefano? Cos'è? Ah, un
Come
biscotto.
avete ben visto, sto esprimendo il mio dissenso. Prima mangiando un biscotto e adesso facendovelo vedere. È un noto biscotto di cui non posso rivelare la provenienza nella marca, che sarebbe pubblicità occulta, ma penso l'abbiate tutti riconosciuto.
Comunque lo taggeremo nel
Insomma,
post dell'azienda.
dai, diciamo che dai, non mi sembra una sconfitta proprio innocente, Filippo, dai. Lungi da
Magari
me fare complotti, ma.
io avete pensato, perché secondo me è un mestiere molto italiano questo, che ogni volta sento stare lì a parlare di biscotto, biscotto qua,
Sì,
biscotto di là,
sì, sì,
cioè
sì.
un abbraccio, un ringo, un giro tondo. Cioè, ragazzi, il Genoa aveva più motivazione del Verona e è riuscito, cioè, ha vinto bene. Esattamente, comunque il Verona poi ha dominato sul piano del gioco, del possesso,
Ma io,
sul
Filippo,
gioco.
ho letto un commento oggi, stamattina, appena mi sono svegliato, sai, faccio sempre il mio giro tra vari commentini per news di mercato, meme, eccetera, e insomma si polemizzava un po' sulla difesa dell'Hellas che fino a qualche settimana fa sembrava, non so,
Sì, l'ho letto anch'io.
composta da mostri, e
Sì,
sai,
avevamo
in queste
sembrava
ultime
l'Atletico
partite prende
Madrid.
8 gol in 2 partite.
Beh, allora piano
Esatto,
piano.
esatto.
Allora, dico, diciamo una cosa, il Verona prima della sosta aveva preso 26 gol in tutto il campionato, ne ha presi 25 da quando si è ripreso col lockdown. Ne ha anche segnati tanti comunque, perché l'ha detto anche quello. Sì, la difesa del Verona non è che è stata un po' la brodo solo contro la Lazio, contro il Genoa, è stata molto imprecisa un po' in tutto il post-lockdown, ma anche perché mi pare non...
Aspetta Filippo, ho un messaggio. Mi è arrivato un messaggio da Maurizio Setti e ha detto che ti
Adesso
vuole
siamo
come
10.
responsabile della comunicazione per questa apologia
Fantastico.
dell'Hellas.
Sì, beh, io
Benissimo.
faccio apologia dell'Hellas perché comunque ha fatto una bella stagione. Io ho letto i commenti di gente, dei tifosi del Verona, che alla fine primo tempo ieri erano: oddio, stagione rovinata, siete veramente delle... avete capito? Non mi rappresentate, qua si tifa solo i colori, cose varie. Ma ragazzi, è arrivato anche nono quest'anno, ha fatto una stagione della Madonna che doveva arrivare ultimo. Cioè, ma dai, per
No,
una
no,
squadra
io
del
sono con.
genere...
Cioè, non credo, a parte che non. Qua si scherza naturalmente, i biscotti, roba
Dai,
del
no,
genere
però,
non
allora, in un
esistono. Cioè,
certo
c'è
senso...
una squadra che arriva all'ultima giornata, non ha più obiettivi, cioè
Sì,
mica
ma
devo
vabbè, ma...
andare a giocare per spaccarmi il crociato per
Che
l'ultima
comunque è
giornata
successo
contro il
lo
Genoa,
stesso,
che
perché
se ne
visto che sì,
frega.
comunque
è
successo lo successo lo
stesso, però comunque
stesso.
se dai non
Esatto.
deve essersi fatto troppo male, detto, cioè ora ha tranquillizzato stamattina tutti. C'è da dire che comunque adesso mi ricordo chi l'ha detto, Borini, ieri fine partita, ha detto comunque una volta che abbiamo passato i 40 punti ci siamo un po' rilassati, si è visto, cioè Verona ha vinto quella partita col Parma, arrivati a 42 punti, da allora pareggia al 97esimo, sconfitta per 5-1, poi il calendario era anche quello che era. C'è da dire, Verona non aveva più niente da giocare, si è capito che per l'Europa non se ne poteva fare nulla, quindi insomma questa è penso comunque un po' riassunto questa partita qua, cioè no, aveva qualcosa da giocarsi, però no, per dire. Poi dopo
esatto, concordo.
Chi ha a favore della tesi biscottista, direi anche insomma un po' in certo senso la partita ad esempio di Veloso ieri, mi ricordo una punizione che dopo poteva battere la sua mattonella, l'ha tirata in tribuna così proprio senza neanche cercare, oppure l'altro ricordiamo... che mi sembrava che avesse poca voglia di riscattare, cioè ogni volta che aveva spazio sulla fascia poi aspettava la
e casualmente aspetta, ricordiamo che questi due giocatori sono ex Genoa e uno addirittura Genoa di Preziosi,
potevano giocare con qualunque squadra proprio del Genoa, no, però penso male perché
no, si scherza naturalmente, e tutto ciò è motivato dal nostro, almeno dal mio e da quello di tanti, odio profondo verso il Genoa e verso le ultime salvezze che hanno racimolato, ecco, diciamo che è una squadra che da un po' che non... No, odio no, però secondo me non è una squadra che merita di stare in Serie A. Detto questo...
Allora, contro la tesi biscottista ci metterei il discorso anche del calendario che
sì.
Ha voluto che all'ultima giornata ci fosse una squadra senza motivazioni contro una squadra che doveva salvarsi e soprattutto direi anche che poche giornate fa il Lecce ha avuto il favore, diciamo, di potersela giocare in uno scontro diretto e l'ha perso.
Tutti il Lecce.
Vero.
Quindi
ha preso 85.
Era bello crederci, Filippo.
E soprattutto uno scontro diretto a porte chiuse, che quindi in qualche modo ha dato meno favori al Genoa dal punto di vista appunto del giocare in casa. Quindi insomma, diciamo anche un po' il calendario, un po' la fortuna, un po'... forse l'inadeguatezza del Lecce anche in certe partite, quindi
ricorderei anche comunque che Lecce col Parma ci ha perso, quindi
ha perso 4-3,
poi per carità quello che è, cioè, poteva anche magari essere più motivato sapendo il Verona che stava vincendo, sì. Perché Lecce ha giocato bene, però
siete grigi, non vi piace sognare, siete grigi come la giornata che vedo qua fuori voi due, mi dispiace,
no, però Lecce, devo dire, aveva, come anche l'ho visto giocare le due partite contro il Verona, aveva un organico, secondo me, che per la categoria, sì, insomma, non questo granché. Giocavano bene, anche provavano a far calcio, tutto, infatti molti hanno detto di Varani, una gran rivelazione in questo campionato. Però da qui a pensare, il Genoa ha maggiore qualità, anche nonostante fosse una squadra molto deficitaria sotto tanti aspetti. Ma
guarda, io piuttosto che guardare una partita del Genoa di quest'anno... C'è una lista di infinita di cose che avrei preferito fare, quindi sì. Questo classifica ciò che sei, cioè ciò che penso di questa squadra. Così no, tanta cattiveria, sì. non è giusto. Però no, veramente non è una squadra che secondo me meritava. Ma è come tutte le squadre che sono retrocesse, naturalmente.
Beh, vabbè,
perché non vedo...
Sentiamo un velo pietoso sul loro campionato. Però dico il Genoa, sì, magari in quei momenti decisivi forse quel tantino in più di qualità che Lecce non aveva e quindi gli ha permesso di riuscire a avere quei punticini necessari per fare, per avere la solita salvezza, sì, molto indubitabile e che non puoi mettere in dubbio, su cui non puoi mai polemizzare.
Chissà se...
Il Genoa ha un po' l'attitudine un po' come quelle squadre che se arrivano in finale di Champions le vincono quasi tutte, non so, Reale.
Tu lo sai.
Sì, sono cose che o hai o non hai, quindi il Genoa mi sembra avere un po' questa appunto attitudine a fare quel punticino, quella vittorietta, quella all'ultima giornata che poi porta a salvarsi ogni anno. Credo c'entri anche questo discorso, insomma. Comunque, prima di passare alla piccola parentesi su Pazzini, che saluta il Verona. Tra l'altro ieri ho scoperto che c'è un altro giocatore, vabbè, magari è più vicino a Stefano, parlo di Castaldello, che ha giocato l'ultima partita sabato in
Brescia
e si ritirerà. Pazzini non si ritirerà, ma prima una breve parentesi sull'altra partita giocata dal Verona in settimana contro la Spalla con Edoardo. Tra l'altro sono passato, e anche qui non voglio fare pubblicità, sono andato in un supermercato vicino allo stadio finché giocavo.
Ah, anche qui pubblicità occulta, eh?
No,
anche
no, tu, ma no, non ho detto.
Per caso un supermercato, sì, che si trova giusto davanti allo stadio, magari.
Sì, proprio che viene, appunto, viene riconosciuto perché si chiama stadio, quindi insomma lascia poche... ho incrociato un signore...
Per chi possa, per quel supermercato, non so te, magari se venivi in centro e tutto, ma è stato, diciamo, il rifornitore di tante belle serate in Italia. Ecco. Non so, non so,
no, siamo riforniti di pasticcini noi, quindi insomma, comunque, che comunque...
ce l'ho nel cuore quel supermercato, sinceramente.
Bene, dai, mi fa piacere. E ho incrociato un signore che assomigliava a Juric. E... vabbè, insomma, è stato strano, ho detto, bah, si è preso una pausa dalla partita e è venuto qui a fare
la spesa.
Comunque sì, no, non credo fosse lui. Ecco, comunque, parola Edoardo su Verona Spal.
Ah, ma neanche la fosse andata a prendere i pasticcini per festeggiare la salvezza.
Può essere.
Non era lui.
Era l'ultima casalinga, lì, sì.
Esatto. Essere. Ma tornando alla partita con la Spal, il risultato è stato... il medesimo di ieri sera, solo che a parti inverse, perché è stato il Verona a vincere 3-0 con la doppietta di Carmine dopo 12 minuti e gol di Faraoni nella ripresa che ha suggellato quindi la vittoria, i 3 punti. Di Carmine, che con questa doppietta è quindi diventato il giocatore di Verona con più reti per quest'anno. E anche qua ha fatto la differenza di diverse motivazioni, una Spal già retrocessa, che quindi non va più nulla da chiedere al campionato. E insomma, è stata una di quelle partite che nessuna delle due squadre in realtà aveva nulla da chiedere al campionato, ma che si doveva giocare. Infatti entrambe le squadre erano imbottite di riserve, giustamente per far giocare anche chi ha disputato 1 minuto di stagione.
Sì, sì, insomma, si vede proprio da queste partite come una volta aver detti a risultati, a obiettivi raggiunti o non raggiunti, comunque si vedono prestazioni nettamente inferiori. L'abbiamo visto per la Juventus campione, per il Verona già salvo e fuori dalla lotta per l'Europa, la Spal già retrocessa, non dico da metà campionato, ma quasi. E, insomma, quindi... credo sia normale, ed è anche un po' una situazione figlia di come è finito questo campionato, con il caldo ad agosto, dopo 3 mesi di pausa, insomma, non un po' falsato da questo punto di vista, però andava portato a termine e così è stato. Ma al termine, appunto, di Verona Spal, i tifosi hanno riservato un saluto speciale al capitano Giampaolo Pazzini, che dalla prossima stagione non giocherà più a Verona, lascerà il club. Insomma, voglio sentire un commento da parte di Filippo su un po' un resoconto di quello che è stato la storia, non proprio d'amore, per
no,
gran
dai,
parte degli anni.
Da che punto di vista la consideri?
Diciamo, negli ultimi 2-3 anni è sempre stato considerato un po' fuori, quasi fuori rosa, quasi riserva. Anche Juric ieri si è scusato perché a inizio stagione l'aveva in qualche modo considerato un giocatore che non potesse in quel momento dare il suo apporto tecnico alla squadra. E
io non è che avesse tutti i torti quest'anno, perché comunque si è visto Pazzini per poco che ha giocato, ha fatto anche i suoi golletti, per carità, golletti, gol, quello esempio con la Spal molto importante, poi l'ultimissimo gol di rigore della vittoria con la Juve, che insomma ha regalato, penso, una delle gioie più grandi degli ultimi anni ai suoi. Però francamente, ha anche 36 anni, quindi si va all'arrivata, comunque attenuante anche di una certa età, di un fisico mai logoro. Quest'anno, poi per il gioco di Juric, secondo me Pazzini c'entrava poco e nulla. Come attaccante, non è un attaccante tanto moderno, è un attaccante, anche ieri l'ho visto quando è stato col Genoa, pur parlando di una partita che non fa testo a sé, però rimaneva fermo appunto con la società di Ara, aspettare che arrivasse la palla giusta e tutto. Si muove poco, penso di Carmine, che invece si spazia per tutto il fronte offensivo. Però in generale Pazzini, chiaro, qua a Verona viene visto come, non dico una semidivinità, però nei tempi recenti, dopo Toni, tu pensi a Pazzini, fondamentalmente come attaccante di Verona, perché è un nome importante, è il classico giocatore comunque che dà tutto in campo, comunque ha segnato anche 50 gol, pur in 5 stagioni, che se ci pensi, per un attaccante come lui ci sta anche, alla fine una media di 10 gol a stagione, tra l'altro su anche 2 anni in Serie B. Pazzini, secondo me, allora, è stato... Non è, è giusto comunque metterlo al di sotto, ad esempio, di Toni, perché Toni, quando è arrivato, ha fatto 2 stagioni da 20, una da 20 gol, l'altra da 22, un capocannoniere, ed era veramente incisivo in questa squadra. Pazzini lo è stato, secondo me, incisivo per poco, oggettivamente. Io, se devo proprio considerare il momento in cui Pazzini proprio si è creato tutto quell'alone, no, di miticità, insomma, su di lui, è stata la prima parte di stagione, la prima metà di stagione, con Pecchia in Serie B, in cui ha segnato 17 gol del giro d'andata di quella stagione lì, e poi è finito a 23. Poi il giro di ritorno, me lo ricordo, faceva una fatica bestiale, proprio perché la squadra in sé girava poco, quindi quella squadra che non girava, girava poco anche lui. E poi ricordo quando è arrivato qua, che ha fatto il primo anno sfortunato, che però è arrivato ultimo, in cui si vedeva che, oltre anche al netto anche di qualche infortunio, ci mancava proprio quella convivenza ideale con Toni. Perché sembra che evidentemente ci sia una legge per cui a Verona moduli con 2 punte non ce ne possono essere. Perché io mi ricordo in Serie A, quando era salito su, che c'era Caccia che doveva giocare insieme a Toni, invece Caccia finito il dimenticatoio. L'anno dopo con Toni doveva giocare Nenè, ricordate, anche lui, non ne parliamo.
Mamma, che giocatore! Che giocatore, mamma mia.
Evidente, ma magari che fosse il modulo a 2 punte nel calcio di oggi, magari vengono anche meno cercati, quindi sul primo realtà, alla fine c'è l'Inter che fa, lo fa così, ma per il resto con 2 punte vere ne vedi poche di squadre che giochino. Pazzini, a parere mio, è arrivato in una fase comunque terminale della sua carriera, perché anche al Milan aveva detto poco ormai da un paio d'anni, da diversi anni. Quindi ha fatto quello che poteva. Secondo me, poi anche nel momento in cui, ad esempio, veniva escluso, chiaro che si creavano polemiche, però penso l'anno con Pecchia in Serie A, quella stagione indegna del Verona, io penso che con Pazzini o Pazzini in campo non cambiava veramente nulla. Infatti la tifosi, cioè Pazzini ha avuto un ruolo importante, secondo me, nell'immaginario dei tifosi locale, comunque non proprio a livello effettivamente di gioco. Io penso ai tifosi che ogni volta che andava male qualcosa dicevano: ma perché facevano tutti Pazzini qua, Pazzini là, perché non gioca Pazzini, quando è che entra Pazzini? E così via, poi vedevi che entrava Pazzini e alla fine magari segnava un rigore, però dopo c'era poco. Bello di Pazzini, forse quello che ha reso Pazzini ciò che è qua a Verona, che gli hanno tributato, gli hanno dato tutto questo tributo per lui, importantissimo, celebrazioni anche da parte della società, in cui in passato non è che abbia avuto evidentemente grandi storie, cioè ha avuto un po' storie tese, penso comunque al famoso prestito anche a Levante, cui dopo cosa ha fatto? Quel gol al Real, dopo lì finito in panchina, anche se notevole la cosa. Però sì. I tifosi l'hanno sempre adorato, proprio forse perché rappresentava per loro un appiglio. Cioè, negli ultimi anni, comunque, da quando è arrivato Pazzini, che è una fase storica del Verona, in realtà, con 3 anni di Serie A, però un pochettino in cui i tifosi sono un po' dissociati dalla squadra per via dei risultati, un gioco che non li rispecchiava tanto. E Pazzini era l'unico, secondo me, a rispecchiare questo aspetto, e loro quindi lo vedevano come un figlio. Quando andavano male le cose si pensava sempre: ma comunque avremo Pazzini, ma se entra Pazzini cambia le cose. Quando entrava Pazzini, mi ricordo lo stadio, un fermento di esaltazione incredibile, e sapevi che poteva cambiare la partita, anche se poi dopo non succedeva francamente nulla, perché Pazzini ormai non poteva fare la differenza in Serie A, non può fare la differenza ora come ora per una squadra di Serie A, e devo dire anche l'anno scorso in Serie B, pur essendo stato poi il capocannoniere, se non vado per errato, però capocannoniere con 2 triplette, poi gol, passi, qua e là, non è esattamente un contributo che ti aspetteresti, peraltro in una Serie B l'anno scorso che era di livello infimo, come anche quest'anno, vabbè, come ormai da un po' di anni a questa parte, se devo dirla tutta. Sì. Il discorso è quello, è questo senso proprio di quell'attivo,
sei un po' ingeneroso, però dai.
No, l'anno scorso è Serie B, dai. Io rivedo le partite a volte, mi vengono veramente dalla tre ginocchia a vedere la partita di Lais, inguardabile.
Sì, certe partite sì.
Ma poi non si può parlare in un campionato, quest'anno aveva il Crotone, dai, il Crotone è la squadra migliore che la Serie B abbia mai visto. Io amo il Crotone.
Sì, mica, fortissimo quest'anno.
Simi fortissimo, lo comprerei come quarta, quinta punta, Simi.
Primo capocannoniere africano di un campionato professionistico italiano, Simi.
No, ma sì. Comunque, no, concludendo su posto su Pazzini, certo. In questo senso, no, la speranza è quello che era, è più quello che rappresentava, secondo me, che è rimasto dentro i tifosi, che non quanto effettivamente è stato. Poi, ripeto, effettivamente ha fatto 50 gol, gliene va sicuramente dato atto, sebbene, ripeto, 23 di questi sono arrivati nell'unica stagione e 17 nel suo girone andata, dove poi nel ritorno, me lo ricordo, era calato, un flash di una partita a Perugia in cui c'era Mancini, che l'aveva completamente, Mancini allora sconosciuto, quello che adesso gioca nella Roma, che l'aveva totalmente annullato. Per carità, ci sta comunque, perché non è arrivato a Verona nel suo cosiddetto prime, nel momento di massima forma, ecco. Se doveva fare un bilancio poi della sua carriera, perché non so se la sua carriera proseguirà ora, non si sa al momento, io devo dire Pazzini l'unica sfortuna che ha avuto è che è stato un ottimo attaccante, sicuramente, magari poco considerato perché c'era ad esempio Toni che giocava o altri, insomma, nel campionato italiano in cui si faceva notare di più. La sua sfortuna è che nel momento di massima forma Pazzini non ha mai giocato per una grande, o meglio, ha fatto mezza stagione una grande, che era quando è arrivato all'Inter, quella mezza stagione in cui l'Inter si è giocata lo scudetto verso la fine, quando allenava Leonardo. Poi da allora non ha più fatto nulla, perché l'Inter è calata tantissimo, è nato al Milan, che non ha mai...
in uno dei peggiori Milan. Pazzini ci ha fatto vincere lo scudetto, eh. Ci ha fatto vincere lo scudetto, Pazzini. Sì. L'anno prima,
segnando la Roma. Sì.
Ok,
pensavo non giocando per noi, ma ci ha fatto vincere uno scudetto. Sono cose che si ricordano.
Quello non ci piove, è stato
non però poi penso che abbia fatto uno degli esordi più belli che un giocatore possa avere per una squadra, che visto perdavamo col Palermo, mi sembra 2-0. Sì, cioè, io ero allo stadio, ho fatto doppietta, poi ha segnato il tuo su rigore. Pazzesco. Sì, ha preso anche il rigore, è stato MVP.
No, ma Pazzini allora pazzesco. Era veramente implacabile, era un fortissimo come attaccante, perché veniva anche da quell'anno alla Samp. All'inizio stagione quel gol che aveva fatto contro il Werder Brema al volo, l'interno, al giro, all'incrocio, in quella partita maledetta, penso a tutti i tifosi della Samp, che poi purtroppo dovevano andare in semi, si sono fatti infinocchiare proprio verso la fine del Werder. Io ripeto, dico, lì era un gran Pazzini, al Verona purtroppo non si è mai visto un Pazzini di quei livelli, ma ci stava.
Sì, beh, ma anche perché bisogna vedere che squadra aveva il Verona, dai.
Sì, assolutamente. Purtroppo Pazzini ha avuto la fortuna che invece Toni non ha avuto. Non ha avuto la fortuna che ha avuto Toni, vale a dire di giocare per una buona squadra. Perché Verona, poi ha giocato Toni, i primi due anni, almeno più fatto, ha fatto 42 gol in due stagioni. Era un Verona che gli permetteva di fare 42 gol in due stagioni. Pazzini, ripeto...
Ma aspetta, Filippo, ho una domanda. Prossimo sindaco di Verona dopo Sbarina, preferiresti Pazzini o Toni?
Dio, sta roba da qui sono un po' becia, secondo me. No, però ti dico...
Dico sì, è un po' becia. No, ma... vabbè, dai. No, ma io ti ho fatto un'esplicita domanda con a esclusione, tu mi prendi il terzo.
Ma perché qua a Verona l'organigramma è questo. Allora, in caso di partita di Sbarina, arriva, viene Elkier come sindaco, Toni come vice sindaco e Pazzini, non lo so, gli faremo fare l'assessore. C'è qualcosa, non so.
Sport almeno, dai, insomma.
Sì.
Pazzesco.
Qua a Verona ci teniamo questa cosa qua. Toni è il vice sindaco, perché chi
è? Beh, è già stato vicepresidente Toni, quindi potrebbe fare il vice sindaco. Oh,
che bello. Andò da Avellino, gli hanno fatto la macchina.
In novembre sono stato in Thailandia in un ristorante, in una pizzeria gestita da un danese, mi sembra, che ha imparato a fare le pizze a Torino, se non sbaglio. Si ricordava, appunto, per la sua provenienza, quando ha sentito che noi eravamo di Verona, mi ha ricordato proprio il nome di Elkier. È stato strano, bello, insomma, ritrovarsi in Thailandia a parlare di un ex Verona.
Di Elkier.
Molto interessante. Chiedo brevemente a Edoardo cosa vede nel futuro di Pazzini, visto che non ci sono ancora voci molto chiare, se in qualche modo può fare un percorso. Mi è venuto in mente questo possibile paragone con il proseguimento di carriera che sta facendo Meggiorini, tipo finire in una categoria non inferiore per Meggiorini, perché comunque è rimasto in Serie B, Però non so per Pazzini cosa potrebbe prospettarsi.
Potrebbe magari andare in una neopromossa in Serie A, come per esempio il Benevento che sta cercando una punta, oppure in una squadra di Serie B che punta alla promozione, perché non credo che se scenda in categoria vada per fare la comparsa in una squadra che non punta neanche più a un giocatore come Pazzini.
Certo.
Tra l'altro era già stato accostato a Vicenza un anno fa, se non sbaglio, solo che poi tra l'ingaggio troppo alto e il fatto di scendere addirittura di due categorie, alla fine non se n'era fatto più nulla. E vedremo cosa sarà.
Questo mercato interessante. Si parla anche del Bari, che dopo Antenucci, dopo aver preso la Ribi dal Verona l'anno scorso, insomma, potrebbe anche essere un'opzione. Il Bari, che credo insomma l'anno prossimo punterà di brutto alla Serie B, insomma, giustamente. Che
è anche giusto.
Mi collego appunto alla Serie B, che ha visto l'ultima neopromossa, la Reggio Audace, che in settimana finalmente è tornata a chiamarsi Reggiana, per la mia gioia, sinceramente. Sì.
Oh, Emma, hai letto del capitano che ha di Spano.
Può essersi da capitano, dopo aver conquistato la promozione, ha scelto di proseguire con gli studi, se non sbaglio, per un giorno portare avanti l'azienda di famiglia, quindi veramente una scelta coraggiosa, 26 anni. Coraggiosa, credo, insomma, comunque alle spalle abbia anche un certo tipo di garanzie, proprio perché hanno un'azienda di famiglia, quindi forse senza questo tipo di appoggio non avrebbe rischiato così tanto, perché comunque arrivi in Serie B, e, insomma, credo che delle entrate sicure...
Beh, un giocatore come Neymar che non gli interessa giocare a calcio. No, scherzo, naturalmente. Ha fatto bene, gran scelta.
Sì, sì, da un certo punto di vista anche quello, non che non gli interessi, però a quanto pare non è il suo obiettivo.
Ho esagerato, c'era una citazione, c'era una citazione un po' sotterranea, qualcuno la coglierà, forse il mio coinquilino. Forse anche Filippo si è stato attento negli scorsi mesi.
Chi la coglierà? No, comunque, gran scelta. Nei commenti di YouTube.
Gran scelta, gran scelta.
Dai. Sì. E restando in Serie B, appunto, abbiamo detto che l'ultima giornata ha dato gli ultimi verdetti con Juve, Stabia e Trapani che andranno a fare compagnia al Livorno in Serie C. L'ultima retrocessa si deciderà con il play-out clamoroso dal mio punto di vista tra Perugia e Pescara, che pochi anni fa era stata una semifinale play-off, se non sbaglio. Credo proprio l'anno che...
Del 2014-2015, l'anno in cui Vicenza ha fatto la semifinale play-off.
Ecco, quindi appunto, sì, bell'anno per il Vicenza. Comunque, sì, due squadre che si giocheranno il play-out. Per quanto riguarda invece le zone alte, sappiamo di Benevento e Crotone già promosse in Serie A. Si passerà dai play-off ai quali parteciperà il Chievo, Aglietti per il secondo anno di fila, una serie di vittorie consecutive, l'anno scorso due, se non sbaglio. Quest'anno 3 e si guadagna i playoff con il Chievo che esordirà martedì 4 agosto, quindi domani sera, alle 21 in casa contro l'Empoli. Saranno 90 minuti secchi che decreteranno una delle semifinaliste, che appunto sarà o Chievo o Empoli. Nell'altra sfida sì, ci saranno Cittadella e Frosinone. Chi vincerà tra Chievo ed Empoli sfiderà in semifinale lo Spezia. Dall'altra parte del tabellone invece chi vincerà tra Cittadella e Frosinone incontrerà il Pordenone in semifinale. Quindi insomma saranno dei play-off.
Io, ma ti faccio una domanda.
Sì.
Cos'ha di meno rispetto ai mondiali questi play-off? Secondo me niente.
Beh, direi niente. Poi la presenza del Pordenone dal mio punto di vista rende il tutto più magico. E
sì, fortissimo.
Quindi, insomma, ho una preferenza, diciamo, per il Pordenone, anche se ovviamente vorrei che il Chievo non se lo meriterebbe, a dirla così, proprio in maniera... Perché non è stata una stagione per niente esaltante quella del Chievo. Anzi, che ha fatto anche, secondo me, almeno a me mi ha fatto un po' arrabbiare, nonostante io non sia proprio un tifoso, però poteva gestirla meglio. Ma vedremo, credo siano dei play-off senza una favorita, Dal mio punto di vista, per l'esperienza degli ultimi anni, forse il Cittadella potrebbe far prevalere, insomma, questa esperienza maturata negli ultimi anni, però vorrei sentire anche Edoardo su questo argomento. Edoardo, che ha seguito da vicino la partita tra Chievo e Pescara, l'ultima giornata, un po' come vedi sia il Chievo, ma anche tutti i playoff, insomma.
Allora, per quanto riguarda il Chievo, secondo me sarà dura perlomeno arrivare in finale, poi magari ti smetterà tutti e farà un cammino senza difficoltà e tornerà su, anche forse deve merita, visto il blasone del Chievo. Però credo che probabilmente ci sono squadre come lo Spezia, che secondo me ha fatto un campionato molto positivo quest'anno, anche se non se ne parla molto di questo Spezia, che ogni anno è lì, che va in playoff come Cittadella e poi viene beffato. E quindi, secondo me, netto che ovviamente ci sarà la classica sorpresa, secondo me, come ogni anno. Io vedo favorita appunto il Cittadella e lo Spezia, che come ogni anno sono lì a un passo e poi vengono bruciate all'ultimo, quindi potrebbe essere l'anno buono per uno delle due,
per sì. Anche secondo me vedo che, insomma, lo Spezia, per una questione di continuità durante la stagione, anche se ha fatto un finale non esaltante, il Cittadella appunto per un discorso sì di continuità, non tanto in questa stagione ma anche dall'altra stagione, perché comunque insomma due volte i playoff, non so se due o addirittura di più, non credo, perché l'anno scorso era comunque, insomma, un Cittadella che non è nuovo, che i playoff ne ha fatti anche una decina d'anni fa, insomma, diciamo che sarebbe anche il coronamento di un percorso di una società che a mio parere lavora molto bene e dovrebbe essere da esempio. Comunque, per quanto riguarda la Serie B, chiudiamo un po' il capitolo dicendo anche, vabbè, adesso ho parlato di Cittadella, mi sono venuti in mente i tifosi sulle gru a Chiavari per Virtus Entella Cittadella, quindi stiamo vedendo tifosi dalle finestre sulle gru fuori dallo stadio, perché anche il Verona con Pazzini, o durante Verona Spalla ho visto un bar affollato di tifosi, insomma, quindi questo per far capire quanto, ma non mettiamo in polemica, insomma, sulle misure anti-Covid. Anzi, passo direttamente alla Serie C per una breve notizia, insomma, anche se non è ancora tale perché non confermata, ma il Campo d'Arsego, come qualcuno saprà, ha rinunciato l'iscrizione alla Serie C e pare che la favorita per essere ripescata sia il Legnago Salus, quindi un'altra squadra veronese che, insomma, giocherebbe il suo primo campionato professionistico, però ancora non si è deciso nulla e domani nel consiglio della FIGC verrà stilata la classifica per i ripescaggi, ma comunque dovrebbe essere una squadra che è arrivata seconda nel proprio girone ed è proprio il caso del Legnago. Poi ci sono altre piazze come Foggia, per esempio, o Savoia, o insomma, altre piazze importanti, ecco, che sono squadre arrivate seconda nei propri gironi di Serie D, ma staremo a vedere. Legnago è favorito. Passiamo alla basket con Filippo, che ha delle news di mercato.
Sì, ho una chicca importante. Allora, diciamo che nel momento in cui nel basket, no, tutti che parlano dell'NBA, che ricomincia nella bolla di Orlando, le prime partite, tutto il resto, TJ Warren, a caso, che di Indiana ne fa 53, sabato scorso, se non sapete chi è, vi capisco, però ne ha fatti 53. Ma la vera notizia di questa settimana di basket è una notizia che è venuta fuori mentre stava registrando la scorsa puntata, ovvero che
Instagram in diretta.
Phil Green quarto torna alla Tezenis Verona. Per tutti i fan della Tezenis è una notizia.
Ma aspetta, Filippo, si chiama Phil Green quarto scritto o quarto numero?
Quarto numero romano.
Pazzesco.
Bellissimo. Io, ragazzi,
prendo la canotta.
Prendo la canotta. È il giocatore che mi ha fatto innamorare della Tezenis, Phil Green quarto. Perché l'Italia di Woodom, che rimane sempre lui nel mio cuore, però Phil Green quarto, ragazzi, era fortissimo. La Tezenis di tre stagioni fa ormai era il giocatore più forte in assoluto, perché poi aveva questa dinamica, un giocatore un po' piccoletto, no? Questa dinamica di tiro
bellissima in cui proprio si raccoglieva proprio tutte le sue gambe a momenti, le ginocchia verso il petto, quindi era tutto accartocciato per tirare, o non ne sbagliava praticamente una, era qualcosa di assurdo. Io veramente lo adoravo proprio per, anche proprio per la sua capacità di tirare fuori tiri anche forzatissimi, ma gli entravano tutti in un modo incredibile. Quella squadra che mi ricordo giocava veramente bene con Dal Monte. Quindi,
ma in una recente intervista Filippo ha detto che ha imparato a tirare così quando un giorno, passando alla Sacra Famiglia, ti ha visto tirare al campetto in solitudine. Lì ha preso l'ispirazione per tirare come tira.
Bello. Io penso, me lo ricordo, Phil Green poi, a fine di quella stagione, che ha provato anche, cioè, a giocarsi a giocarti in NBA, ha fatto la Summer League con i Dallas Mavericks. Io me la sono vista la prima partita che ha giocato, mi ricordo, contro Golden State, vabbè, in Summer League giocavano tutti i rookie vari. Primo tiro, tripla di Phil Green, questo solito stile, io lì mi sono emozionato, veramente. Io, ragazzi, questo è veramente un bel acquisto. Staremo poi a vedere se ne faranno altri, se da quel che ho capito la squadra l'ho messa già al completo, quindi questi sono. E adesso, tra l'altro, un campionato in Serie A 2 che rivede Torino, che avevo detto passato che Torino doveva essere ripescata in Serie A, così non è, perché poi Roma e Cremona alla fine si iscriveranno, quindi nessuno che dovrebbe fallire, a quanto pare. Quindi avremo insomma la solita serie A2, probabilmente la Tezzenza giocherà sempre con Udine, Forlì, bene mai, queste sono le squadre da battere, e Ravenna anche. Vedremo insomma come andrà, però intanto con Phil Green, ragazzi, sono già contentissimo di Milo.
Bene, insomma, un tempo di ritorni a Verona, sono molto
speriamo di poterlo andare a vedere al palazzetto.
Speriamo, perché sì.
Sono molto curioso di vedere la prossima stagione sportiva come riprenderà, auspicando anche un ritorno dei tifosi sugli spalti di qualsiasi sport. E con questo vi saluto, siamo al termine di questa puntata, saluto Filippo, Stefano ed Edoardo e vi ringrazio.
Ciao Emanuele, grazie a te. Tutti.
Ciao a tutti,
alla prossima settimana.
Ciao a tutti, buona settimana.
Ciao
ciao ciao.